Rai, 60 anni portati malissimo e celebrati ancora peggio. Di Domenico Naso, 4 gennaio 2014. La Rai TV, e quindi la televisione italiana, ieri ha compiuto 60 anni. Ora c'è ben poco da celebrare in questo paese, e soprattutto a Viale Mazzini, ormai l'ombra di quel che fu, ma se si decide di farlo almeno lo si faccia come si deve. Ieri sera, invece, Rai 1 ha trasmesso 2 ore di Teche Teche Te, il collage di ricordi televisivi a costo zero che d'estate fa furore tra il telegiornale e la prima serata. Abbiamo rivisto tante cose pregevoli del passato televisivo italiano, per carità, ma il 60° compleanno di Mamma Rai, che qualche faccia di tolla si ostina ancora a definire la più grande industria culturale, sic, italiana, meritava qualcosa di meglio. Capiamo l'austerity, anche se in altri settori a Viale Mazzini continuano a non badare a spese. Capiamo il low profile imposto dal duo funereo Tarantola Gubitosi, capiamo davvero tutto. Quello che non possiamo capire, però, è come non sia stato possibile organizzare uno show in diretta con il meglio della Rai di ieri e di oggi, affidato alla conduzione di uno dei volti più noti della TV pubblica, anche un Carlo Conti, per esempio. E ancora meno capiamo il tono trionfalistico di dirigenti vari nell'annunciare la minestrina riscaldata che ieri sera è stata servita ai telespettatori, un alfabeto raffazzonato a far da fil rouge al racconto degli ultimi 60 anni con un pippotto finale, francamente senza senso, di Renato Zero, mentre in sottofondo andava Viva la Rai. Il saluto conclusivo, poi, è stato davvero la cifra dell'intera serata, il pace e bene di Padre Mariano. Amen, verrebbe da aggiungere, visto che la Rai ieri sera ha trasmesso una messa cantata, peraltro preconciliare. Ultimamente a Viale Mazzini stanno cercando faticosamente, e con alterne fortune, di svecchiare il pubblico della Rai. Non lo stanno facendo senza errori, ma almeno lo stanno facendo. Ebbene, l'ammirevole, anche se insufficiente, sforzo è stato vanificato da una serata di una noia mortale. In fondo la verità è una sola, i 60 anni la Rai li porta davvero male. E allora, piuttosto che celebrare la propria decadenza, a questo punto avrebbero potuto glissare e far finta di nulla, magari mandando in onda la solita replica di Montalbano o di Don Matteo. Non sarà mica arrivato il momento di mandarla in pensione, questa vecchia signora. 60 anni Rai, quando il servizio pubblico era Eco, Vattimo e Primo Levi. Di Furio Colombo, 4 gennaio 2014. Della Rai di allora, 1954, ricordo corridoi, lunghissimi corridoi di linoleum su cui si aprivano porte misteriose. Poteva essere il camerino di una annunciatrice o lo studio di un dirigente. E non potevi sapere quale dirigente. Ce n'erano di 3 tipi, come i modelli di un grande magazzino. Primo tipo, alto, elegante e con un forte odore di dopobarba, che sentivi già nell'ascensore, voleva dire dirigenti dell'EIAR, ente italiano audizioni radiofoniche, fascismo, sopravvissuti alla epurazione, ti ricevevano solo in ufficio e per appuntamento e non avevano poltrone davanti alla lunghissima scrivania. Nell'auto blu si sedevano dietro l'autista, a volte inseguiti dalla segretaria che portava qualcosa da firmare. Subito sotto c'erano i dirigenti amministrativi preoccupati di essere uguali, anonimi e in grado di assentarsi o scomparire senza essere notati. Poi c'erano i dirigenti nuovi, dopoguerra, antifascisti e cattolici, intorno all'ingegnere Filiberto Guala, allora amministratore delegato. Erano svelti, mal vestiti, abiti blu non stirati da anni, decidevano in piedi, in uno dei corridoi o per la strada. In macchina sedevano sempre davanti, accanto all'autista, e già quel gesto sembrava una rivoluzione d'ottobre. Anche il loro modo di essere cattolici era una rivoluzione, perché nel darti istruzioni ti parlavano del sociale, del fatto che dovete parlare alla gente, altrimenti con questa televisione e tutta questa roba buttiamo via i soldi. Come sapete, sto parlando di una ricorrenza, ma ciò che racconto viene un po' dopo. Viene quando la Rai di quelli che in macchina stavano seduti davanti decide di fare un concorso per un nuovo personale, giornalisti e programmisti, che vengono cercati. Parlo della pubblicità del concorso, in luoghi non proprio di spettacolo, come università, case editrici e associazioni culturali. Il fatto è che nessuno allora aveva la minima idea di che cosa sarebbe stata la televisione e il suo immenso peso nel cambiamento italiano. Certo, ne sentivamo il fascino, simile in tutto a quello che si è sollevato nel mondo negli anni 80 per la rete. Comprensibile che persone giovani dirette verso la carriera universitaria e già nettamente fuori dalla media dei coetanei, come Umberto Eco e Gianni Vattimo, sentissero l'irresistibile curiosità, benché per un periodo breve della loro, della nostra vita. Vattimo non era ancora laureato, ma venivamo tutti e tre da Torino, dalla stessa università e dalle stesse frequentazioni. Forse ci siamo accostati con ironica condiscendenza alla TV che era già di Mike Bongiorno, personalmente amichevole e simpatico, e anche ex partigiano, merito non da poco per giovani torinesi con una infanzia vissuta vicino alla guerriglia antifascista. Ma presto abbiamo capito tre cose: che c'era uno scontro in corso tra vecchi dirigenti da Dopobarba sull'ascensore, che avrebbero figurato bene ai tempi della giornata particolare di scuola o come figuranti perfetti nel conformista di Bertolucci, che i cattolici che guidavano allora la RAI non erano democristiani o di governo e, per una strana e breve circostanza, erano persone libere, salvo pruderie più da provincia che da chiesa, e volevano guidarci a essere persone libere. E che i docenti erano guidati da un Pier Emilio Gennarini, che nella vita, credo, non ha firmato quasi nulla, ma che reputo e ricordo come il miglior giornalista mai incontrato in diverse e variegate carriere. Era il tipo che di fronte al palazzo, quello per noi era la RAI, un oggetto chiuso di potere di cui noi frequentavamo solo spazi resi liberi dalla temporanea guida di Gualà, e di fronte all'incertezza, ma lo posso fare, ti diceva, se pensi che sia la cosa giusta, prova, è un rischio, ma perché rinunciare? Strano, no, avere imparato da qualcuno alla RAI a non fabbricarti mai la censura preventiva. C'era una fortuna in più in quella RAI: c'era al secondo piano del palazzo di Corso Sempione, dove allora, 1956, si teneva il corso e ci esercitavamo con le interviste improvvisate. La mia prima è stata a Goffredo Parise e siamo diventati e rimasti amici per sempre, e i commenti scritti ai documentari. C'era, dicevo, Luciano Berio. Voleva dire un enorme ciuffo di capelli neri, una tenuta da sportivo in training, anche se aveva imparato a mettersi in frac per dirigere un concerto in 3 o 4 minuti, aiutato da tutti, e il laboratorio di fonologia musicale. Ecco che cosa vorrei che qualche lettore scoprisse, mentre cadiamo vittime di un'altra ricorrenza obbligata. Far sapere che per un suo breve e strano periodo la RAI è stata cultura innovativa e d'avanguardia. Il laboratorio aveva qualcosa di magico e di stregato, perché lì nasceva tutto il nuovo, perché gli strumenti di controllo sembravano più i comandi di un aereo che un gabinetto di musica. perché entrando potevi trovare Pierre Boulez tutto in blu per i pomeriggi musicali al Teatro Nuovo, che lo portavano a Milano. Bruno Maderna, già soffocato dalla tenuta di direttore d'orchestra in attesa di andare alla Scala, e quasi sempre John Cage, candidato e poi vincitore in una trasmissione di Mike Bongiorno, e maestro strabiliante e lieto di ogni forma d'avanguardia. È lì, nei nostri pomeriggi liberi, che Luciano Berio ha creato il suo omaggio a Joyce su testi di Eco, e con la partecipazione delle nostre voci, intendo la mia, oltre a quella di Berio, di Eco e di Cat i Berberian, le sole disponibili in quel momento. Quanto al prepararci a fare televisione, come ho detto, ci alternavamo nelle interviste in studio o portando immensi pullman e apparati ingombranti per le strade, per esempio all'uscita dell'autostrada Torino-Milano, due corsie a quel tempo, per chiedere a chi entrava in città come è andato il viaggio, con immenso imbarazzo reciproco. Non so a chi sia venuto in mente di affidarmi, primo impegno dopo il corso, la direzione del settimanale Orizzonte, che avrebbe dovuto essere una prova di rotocalco in TV. Una volta pronunciata la parola rotocalco è stato inevitabile per me e per Vattimo, che sarebbe stato il conduttore del programma, il modello di Arrigo Benedetti. La trasmissione partiva da Torino, gli studi vecchi già allora di via Montebello, una regista bella e geniale, Dada Grimaldi, lo metteva in onda, e il rischio era di dover inventare tutto e smontare tutto e trasmettere tutto dal vivo, perché non esistevano forme di registrazione, e il cinema sarebbe stato troppo costoso ed estraneo all'esperimento. E così abbiamo composto un gruppo di collaboratori torinesi che comprendeva Carlo Casalegno, Massimo Mila, Primo Levi, Italo Calvino, Norberto Bobbio. E da Partinico abbiamo fatto venire Danilo Dolci, che a quel tempo era sotto processo per avere fatto lavorare i contadini che non avevano lavoro organizzando uno sciopero alla rovescia. Stavo seguendo rigorosamente l'insegnamento di Gennarini, se pensi che sia la cosa giusta, tu prova. La settimana dopo sono stato trasferito a Roma, al telegiornale nazionale, direttore Vittorio Veltroni, padre di Walter, uomo buono e amichevole, oltre che bravissimo cronista. Il gruppo era di persone che sarebbero divenute amici per tutta la vita, da Fabiano Fabiani a Ugo Gregoretti. Ma a Roma sentivi che il punto decisionale era altrove, molto al di sopra delle stanze e del palazzo, nel cielo allora per me sconosciuto della politica. Due mesi dopo ho iniziato la mia avventura con la Olivetti, prima Ivrea, poi l'America. Il Fatto Quotidiano, 4 gennaio 2014. 60 anni Rai, più nero che bianco. Di Carlo Tecce, 4 gennaio 2014. Quando mamma Rai fa un compleanno, e adesso ne festeggia 60 con il grigio re e la stanchezza che annientano qualsiasi lineamento di passata gioventù, i commenti più curiosi sono dei critici di professione che non la conoscevano all'epoca, perché all'epoca non esistevano. Quel che possiamo sapere, e i contenuti di repertorio trasmessi in estate sono formidabili, e tanti libri e tante carte sono preziose, è che la televisione pubblica fu pubblica per un breve periodo. I primi decenni di costruzione durante la ricostruzione, mentre i governi democristiani dovevano ancora impratichirsi col mezzo, furono magnetici per la cultura italiana, che ne veniva attratta e rilasciava programmi d'avanguardia e d'impegno sociale e civile, una categoria rottamata per difetto di coscienza collettiva. Ne scrive con straordinaria fortuna storica Furio Colombo, sempre al posto giusto nel momento giusto. Dovevi creare un rotocalco, e allora chiamavi dei collaboratori, tali Norberto Bobbio, Italo Calvino, Primo Levi, Danilo Dolci, accanto a Gianni Vattimo, Mario Soldati e Umberto Eco. Qualcuno potrebbe temere che il corrispettivo contemporaneo siano Fabio Volo, Enrico Brizzi e Federico Moccia. No, la questione è ancora più drammaticamente assurda. Quando Viale Mazzini vuole inventare qualcosa, avvia un processo automatico, la chiamata di amici, l'appalto non certo conveniente, il fallimento o il successo, tanto nessuno pagherà. Consumato l'entusiasmo iniziale, cresciuta la Vergine Repubblica, il servizio pubblico è diventato il vizio pubblico dei partiti, che la sfruttavano, e la sfruttano, per piazzare amici, amanti, sodali, parenti, fare propaganda, manipolare l'informazione. Chi affronta l'argomento Rai deve celebrare la lunghissima direzione di Ettore Bernabei, cattolico ben introdotto in Vaticano, seguace Opus Dei, poi uomo d'affari. Bernabei ha mandato in onda numerosi capolavori, non ha interrotto l'opera educatrice e ipocrita di Viale Mazzini, ha censurato abbastanza Dario Fo 62 e ha legato l'azienda ai democristiani. Ne sarà prova evidente la nomina di Biagio Agnes 82, indicato dal conterraneo Ciriaco De Mita, a sua volta appena eletto segretario DC. La spartizione scientifica di canali e telegiornali, l'equilibrio perfetto fra centro, socialisti e comunisti, è la macchia più grossa di Viale Mazzini, la più indelebile, per molti inevitabile. Nonostante fosse sempre più imbalsamata e burocratica, la RAI allevava giornalisti e conduttori eccezionali come Milena Gabanelli, Michele Santoro e custodiva il maestro Enzo Biagi. E tanti, tanti che rimpiangiamo. La politica si indebolisce con mani pulite, cerca una mutazione genetica, risulterà soltanto cromatica e di sigle notarili, e s'affaccia in politica il concorrente illegittimo, salvato dai decreti di Bettino Craxi, Silvio Berlusconi. La RAI viene bloccata, legata al cappio di Mediaset. Le due televisioni vanno con la stessa velocità, tanto Cologno Monzese stravince con la pubblicità. La nuova sinistra non si sottrae al metodo di Berlusconi, chi governa a Palazzo Chigi governa anche a Viale Mazzini. E vengono inventati dirigenti memorabili come Letizia Moratti e Mauro Masi. Per il colpo finale c'è l'orribile legge di Maurizio Gasparri e la consegna ufficiale di una zattera pubblica, non più mamma ormai matrigna, ai partiti che siedono in commissione di vigilanza. Da anni, e senza soste neanche per la nausea, Rai 1 viene confezionata per un pubblico di anziani e cattolici, con serie televisive per la maggior parte prodotte da Lux Vide di Bernabei. Dimenticato l'epurato Daniele Luttazzi, scomparso Enzo Biagi, Rai 2 rinuncia a Michele Santoro e s'affida a Michele Porro, l'ex fortino di sinistra. Rai 3 è ormai un salotto di trinariciuti ripresi con le telecamere, con poche e buone intuizioni. Lo sport è marginale, non più nazionale, raccontato come se fossimo ai tempi di Nando Martellini, ma senza Nando Martellini. Sopravvive il rituale Festival di Sanremo, che non è il festival della canzone italiana, ma un costoso e sbrilluccicoso evento annuale. Questa è la RAI che fa 60 anni. A dire il vero, pensavo fossero 200.